Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 8, l'ultima cena, prima parte, l'istituzione dell'Eucaristia, il nuovo patto nel sangue. Capitolo 8, paragrafo 1. L'addio di Gesù alla madre. Mamma, sono venuto per prendere forza e conforto da te. Sono come un piccolo bambino, mamma, che ha bisogno del cuore della madre per il suo dolore e del seno della madre per sua forza. Dopo il discorso fatto nella giornata del Giovedì Santo ai Gentili, in cui Gesù aveva detto loro che era arrivato il momento della sua glorificazione, perché era prossimo il momento della sua crocifissione e quindi della redenzione dell'umanità per la cui salvezza egli si era incarnato, eccoci ora giunti alla sera del giovedì, quella dell'ultima cena, la sera della consumazione dell'agnello mosaico, in ricordo della liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù nella terra d'Egitto. Il momento è drammatico ed il dolore e la malinconia di Gesù sono grandi, non solo per sé, per la piena consapevolezza della prossima perdita degli amici, nonché di tutte le cose belle e care del mondo, ma per la mamma, la sua mamma, che egli avrebbe lasciato presto nel dolore e soprattutto sola. Nulla dicono i Vangeli ufficiali del rapporto e compartecipazione di dolore fra Gesù e sua mamma, la corredentrice. Ma io ho dedicato un libro intero a lei e ai suoi rapporti con il figlio, proprio in relazione a questa missione che entrambi hanno portato avanti insieme. Gesù, quel giovedì, sapeva che di lì a poco sarebbe stato fatto prigioniero, processato sommariamente e condannato a morte. Potete mai pensare che non abbia dato un addio a sua mamma in tutta intimità? Nulla ci dicono a riguardo i Vangeli, ma ce lo dice invece in visione Maria Valtorta, nel capitolo 599, l'arrivo al cenacolo e l'addio di Gesù alla madre. Vedo il cenacolo dove deve consumarsi la Pasqua. Lo vedo distintamente. Potrei enumerare tutte le rugosità del muro e le crepe del pavimento. È uno stanzone non perfettamente quadrato, ma anche poco rettangolare. Vi sarà la differenza di un metro o poco più, al massimo, fra il lato più lungo e quello più corto. È basso di soffitto. Forse appare tale anche per la sua grandezza, alla quale non corrisponde l'altezza. È lievemente avvolta, ossia i due lati più corti non finiscono ad angolo retto sul soffitto, ma con un angolo smusso. In questi due lati più corti vi sono due larghe finestre, larghe e basse, sospicenti. Non vedo dove guardano, se su un cortile o su una via, perché ora hanno le impannate che le chiudono. Ho detto impannate, non so se sia giusto il termine. Sono delle imposte di tavoloni ben serrate in grazia di una sbarra di ferro che le traversa. Il pavimento è a larghi mattoni di terracotta che il tempo ha reso pallida, quadrati. Dal centro del soffitto pende un lume ad olio a più becchi, Nelle due pareti più lunghe, una è tutta senza aperture. Nell'altra, invece, vi è una porticina in un angolo alla quale si accede per una scaletta senza ringhiera di 6 scalini, terminanti in un ripiano di 1 metro quadro. Su questo vi è, contro la parete, un altro gradino, sul quale si apre la porta a filo del gradino. Non so se mi sono spiegata, mi sforzo di fare il grafico. Le pareti sono semplicemente imbiancate, senza fregi o righe. Al centro della stanza un tavolone rettangolare, molto lungo rispetto alla larghezza, messo parallelo alla parete più lunga, di legno semplicissimo. Contro le pareti lunghe, quelli che saranno i sedili. Alle pareti corte, sotto la finestra di un lato, una specie di cassapanca con su dei bacili e delle anfore, e sotto l'altra finestra, in una credenza bassa e lunga, sul cui piano per ora non c'è nulla. E questa è la descrizione della stanza dove si consumerà la Pasqua. È tutt'oggi che la vedo distintamente, tanto che ho potuto contare i gradini ed osservare tutti i particolari. Ora poi che viene la notte, il mio Gesù mi conduce al resto della contemplazione. Vedo che lo stanzone conduce per la scaletta dai 6 gradini in un andito scuro che a sinistra rispetto a me si apre sulla via con una porta larga, bassa e molto massiccia, rinforzata di borchie e strisce di ferro. Di fronte alla porticina che dal cenacolo conduce nell'andito, vi è un'altra porta che conduce ad un'altra stanza meno vasta. Direi che il cenacolo è stato ricavato da un dislivello del suolo rispetto al resto della casa e della via. È come un seminterrato, una mezza cantina ripulita od aggiustata, ma sempre infossata per un buon metro nel suolo, forse per farlo più alto e proporzionato alla sua vastità. Nella stanza che vedo ora vi è Maria con le altre donne. Riconosco Maddalena e Maria, madre di Giacomo, Giuda e Simone. Sembra che siano appena arrivate, condotte da Giovanni, perché si levano i manti e li posano piegati sugli sgabelli sparsi per la stanza, mentre salutano l'apostolo che se ne va e una donna e un uomo accorsi al loro arrivo che ho l'impressione siano i padroni di casa e discepoli o simpatizzanti per il Nazareno, perché sono pieni di premura e di rispettosa confidenza per Maria. Questa è vestita di celeste cupo, un azzurro di indaco scurissimo. Ha sul capo il velo bianco che appare quando si leva il manto che le copre anche il capo. È molto sciupata in volto, pare invecchiata, molto triste, per quanto sorrita con dolcezza, molto pallida. Anche i movimenti sono stanchi e incerti, come quelli di persona assorta in un suo pensiero. Dalla porta socchiusa vedo che il proprietario va e viene nell'andito e nel cenacolo, che illumina completamente accendendo i restanti becchi della lumiera. Poi va alla porta di strada e la apre ed entra Gesù con gli apostoli. Vedo che è sera, perché le ombre della notte scendono già nella via stretta fra case alte. È con tutti gli apostoli. Saluta il proprietario col suo abituale saluto, la pace sia a questa casa. E poi, mentre gli apostoli scendono nel cenacolo, egli entra nella stanza dove è Maria. Le pie donne salutano con profondo rispetto e se ne vanno, chiudendo la porta e lasciando liberi la madre e il figlio. Gesù abbraccia sua madre e la bacia in fronte. Maria bacia prima la mano al figlio e poi la guancia destra. Gesù fa sedere Maria e si siede al suo fianco, su due sgabelli vicini. La fa sedere, accompagnandola ad essi per mano, e continua a tenere la mano anche quando ella è seduta. Anche Gesù è assorto, pensieroso, triste, per quanto si sforzi a sorridere. Maria ne studia con ansia l'espressione. Povera mamma, che per la grazia e per l'amore comprende che ora sia questa. Delle contrazioni di dolore scorrono sul viso di Maria ed i suoi occhi si dilatano ad una interna visione di spasimo, ma non fa scene. È maestosa come il figlio. Egli le parla, la saluta e si raccomanda alle sue preghiere. Mamma, sono venuto per prendere forza e conforto da te. Sono come un piccolo bambino, mamma, che ha bisogno del cuore della madre per il suo dolore e del seno della madre per sua forza. Sono tornato in quest'ora il tuo piccolo Gesù di un tempo. Non sono il maestro, mamma, sono unicamente il figlio tuo, come a Nazareth. Quando ero piccino, come a Nazareth, prima di lasciare la vita privata. Non ho che te. Gli uomini, in questo momento, non sono amici e leali del tuo Gesù. Non sono neppure coraggiosi nel bene. Solo i malvagi sanno essere costanti e forti nell'operare il male. Ma tu mi sei fedele. E sei la mia forza, mamma, in quest'ora. Sostienimi col tuo amore e col tuo orare. Non ci sei che tu che in quest'ora sai pregare. Fra chi più o meno mi ama, pregare e comprendere. Gli altri sono in festa, assorbiti da pensieri di festa o da pensieri di delitto, mentre io soffro di tante cose. Molte cose moriranno dopo quest'ora, e fra queste la loro umanità, e sapranno essere degni di me, tutti meno colui che si è perduto e che nessuna forza vale a ricondurre almeno al pentimento. Ma per ora sono ancora uomini tardi che non mi sentono morire, mentre essi giubilano, credendo più che mai prossimo il mio trionfo. Gli Osanna di pochi giorni sono, li hanno ubriacati. Mamma, sono venuto per quest'ora e soprannaturalmente la vedo giungere con gioia, ma il mio io anche la teme, perché questo calice ha nome tradimento, rinnegamento, ferocia, bestemmia, abbandono. Sostienimi, mamma, come quando col tuo pregare hai attirato su te lo Spirito di Dio, dando per esso al mondo l'aspettato delle genti. Attira ora sul figlio tuo la forza che mi aiuti a compiere l'opera per cui venni. Mamma, addio. Benedicimi, mamma, anche per il padre. E perdona a tutti, perdoniamo insieme, da ora, perdoniamo a chi ci tortura. Gesù è scivolato parlando ai piedi della madre, in ginocchio, e la guarda tenendola abbracciata alla vita. Maria piange senza gemiti, col volto lievemente alzato per una interna preghiera a Dio. Le lacrime rotolano sulle guance pallide e cadono sul suo grembo e sul capo che Gesù le appoggia alla fine del cuore. Poi Maria mette la sua mano sul capo di Gesù, come per benedirlo, e poi si china, lo bacia fra i capelli, glieli carezza, gli carezza le spalle, le braccia. Gli prende il volto fra le mani e lo volge verso di lei, se lo serra al cuore. Lo bacia ancora fra le lacrime, sulla fronte, sulle guance, sugli occhi dolorosi. Se lo ninna, quel povero capo stanco, come fosse un bambino, come l'ho vista ninnare nella grotta il neonato divino. Ma non canta ora, dice solo: figlio, figlio, Gesù, Gesù mio, ma con una tal voce che mi strazia. Poi Gesù si rialza, si aggiusta il manto, resta in piedi di fronte alla madre che piange ancora e a sua volta la benedice. Poi si dirige alla porta. Prima di uscire le dice: mamma, verrò ancora prima di consumare la mia Pasqua. Prega attendendomi. Ed esce. È una scena struggente nella sua semplicità ed umanità. Una scena per capire la quale bisogna mettersi nei panni di un padre o di una madre verso il proprio figlio di cui essi sanno che sta per morire, o di un figlio che, sapendo di dover presto morire, si rivolge alla propria madre che lo ha allattato, curato ed allevato. È anche una scena di dolore profondo e composto, di rassegnazione sofferta, ma fiduciosa alla volontà di Dio, in funzione della corredenzione dell'umanità. Dopo l'istituzione dell'Eucaristia, Maria rivedrà Gesù ancora una volta quando egli si alzerà dalla tavola con un pezzo di pane ed il calice del vino e si recherà nella sua cameretta adiacente alla sala del cenacolo per darle la comunione. Poi lo rivedrà solamente all'indomani sulla strada del Calvario e sulla croce e non potrà più avere con lui un colloquio materno se non nel giorno della sua resurrezione, quando egli apparirà a lei per prima, materializzandosi nella sua cameretta del cenacolo con il suo corpo glorificato non più di uomo Dio, ma di Dio uomo. Le si manifesterà all'alba della domenica in carne ed ossa per abbracciarla e rassicurarla sulla propria resurrezione e sul compimento dell'opera di redenzione, mentre agli apostoli dubbiosi, che alla sua cattura erano anche fuggiti tranne Giovanni, apparirà solo alla sera. Dopo aver dato la precedenza, fin da quel mattino, alle sue discepole che lo avevano invece accompagnato lungo la salita al Calvario. Gesù apparirà alla madre in gran segreto, il segreto del re, segreto che lei avrebbe serbato al punto che gli evangelisti non lo verranno a sapere neanche dopo e nei Vangeli menzioneranno come prima apparizione di Gesù risorto solo quella a Maria Maddalena. Potreste però mai pensare che questo Gesù, che ora avete conosciuto meglio, fosse apparso a molti e non a sua madre, anzi, prima di tutti, a sua madre, la corredentrice, anche se i Vangeli non ne parlano?